Sì, bisogna andare adagio con Dioniso. È un dio pericoloso, molto pericoloso. Forse il più antico degli dei. Almeno così la tradizione dice nella seconda parte del poema di Parmenide, il più antico degli dei, Eros. Ma ecco, la domanda chi è Dioniso non si può rispondere così semplicemente, perché Dioniso intanto è qua. Su questo non c'è, io non ho alcun dubbio che è qui fra tutti noi e sarà sempre qui fra tutti noi. Ma l'altra cosa importante da dire è che Dioniso è un dio molto più antico di Dioniso, diciamo così. Dioniso è la versione greca di un dio primordiale, di un dio archetipico, di un dio che tutte le culture dell'Occidente hanno frequentato, dal Medio Oriente in qua, non oso dire l'Oriente perché sono altri universi, ma forse anche lì c'è qualcosa di simile. Ed è un dio, come ha detto già bene, no? Sì, no, Gustavo lo so. È un Dio duplice, contraddittorio, paradossale, incomprensibile o fin troppo comprensibile. Ma vedete, in questo è perché ognuno di noi è così. Dioniso è l'uomo, è l'essere umano, è il mito della sapienza umana primordiale e in questo senso è il mito senza del quale la civiltà umana non ci sarebbe, non è comprensibile, non potrebbe svolgersi. Ecco perché dico, è un Dio stratificato, è un Dio che ha tanti strati e più si scende, più si scoprono altre cose e si va molto al di là dei greci, anche se i greci hanno poi fatto una sintesi meravigliosa di questa divinità che poi va sempre presa col suo gemello fratello che è Apollo. Quindi siamo di fronte ad una domanda che tradotta nei termini nostri attuali, ma anche più antichi di noi, potrebbe suonare così: che cos'è la civiltà umana? O se preferite, che cos'è l'uomo? Infatti, uno dei miti più tradizionali di Dioniso, lo dico subito, volevo dirlo dopo, diciamolo subito, così ci orientiamo. Uno dei miti più, ce ne sono tanti, no? Tanti racconti su Dioniso che il mito ci ha conservato, questo è forse centrale, che è il mito dello specchio. Già la parola specchio vuol dire conoscenza nella tradizione arcaica, no? Lo specchio è il simbolo, l'emblema della conoscenza, del rispecchiamento. E il mito, antichissimo, ma poi ripreso da vari racconti mitici di varie epoche, narra che il giovane, Dioniso Fanciullo, ha dietro le spalle la vita, diciamo così, titanica, ha i due titani dietro. Dopo cercheremo di capire cosa vuol dire. I titani danno vari giochi, regalano alcune cose a Dioniso, e tralasciamo altre, la sfera, eccetera, perché sarebbe troppo lungo. Come ho detto, è un mito stratificato. Ma concentriamoci sul fulcro, gli regalano uno specchio. Il bambino innocente, l'innocente natura evidentemente, no? Non ha mai visto uno specchio. Si guarda nello specchio e rimane abbacinato, dice la tradizione, rimane stupefatto. I due titani profittano di questo stupore e lo divorano. Era quello che intendevano fare. Però Zeus si indigna di questa azione nefasta, eccetera, e li fulmina dall'alto. Li fulmina dall'alto e da questo fumo, che è un po' Dioniso e un po' appunto Titani, da questo fumo nasce l'uomo, che quindi è una creatura a metà. I nostri rinascimentali sono andati a nozze con questi miti, no? È una natura a metà tra il divino e il bestiale. Noi siamo lì in mezzo, capite la potenza di questi racconti? Però Ma naturalmente questo non è tutto, questo è il raccontino. Poi il racconto va avanti dicendo che Rea, una divinità terrestre sostanzialmente, raccoglie, diciamo, i resti del povero fanciullo divorati dai titani, da questo fumus titanico, da questa sorta di fumo congelato, raccoglie i resti e li consegna ad Apollo, il fratello, appunto, il gemello di Dioniso, e Apollo infonde nuova vita e il fanciullo rinasce. Voi capite che un racconto di questo genere, non sto esagerando, potrebbe bastare per andare avanti per delle ore. Per tutti i simboli, per tutti i messaggi che contiene, per tutte le informazioni che ci dà su come gli antichi vedevano noi stessi, e in fondo ancora noi ci vediamo molto così. Ma la cosa più interessante, dicendone una, tra le altre che si potrebbero dire, è la domanda: che cosa vede nello specchio il fanciullo innocente Dioniso? Le spiegazioni che sono state date non mi convincono per niente. Dicono: crede di vedere se stesso e invece vede la multiforme natura, che lui è la multiforme natura, così alcuni hanno spiegato nell'antichità. Ma lui non sa cos'è se stesso, non si è mai visto in uno specchio. E quindi di quale stupore mai può rimanere preda, così favorendo l'aggressione dei titani? Non è assolutamente possibile questo. Non c'è da stupirsi perché non ha mai visto la sua faccia, diciamo così. Per cui se la sua faccia è la molteplice natura di tutti gli enti naturali, per lui poteva anche andare bene così, no? Io penso un'altra cosa, che chiude il cerchio in fondo del messaggio di questo mito, e mi sembra molto evidente. Noi abbiamo i due titani dietro con la spada, gli danno lo specchio, lui rimane stupefatto, ne approfittano per ucciderlo con la spada. Domanda: ma lui cosa poteva vedere nello specchio? Mi pare che ci state arrivando tutti, no? Vedeva i titani. Ma se vedeva i titani, l'innocente natura vedeva che si mangiava da sé, cioè vedeva che lui era i titani, che lui era la titanica volontà di sbranare, di ingoiare, di ingerire. Vedeva la natura nella sua, nel suo lato titanico, solo che lo vedeva. E quindi non era i titani, era colui che vede la sua natura, è colui che comprende chi è, da dove viene, qual è la sua origine e provenienza. Allora si capisce perché dal fumus, dal fumo dei titani che sono stati inceneriti da Zeus, rinasce di nuovo che cosa? La vita perenne. E l'uomo è messo in questa medietà, no? Tra la vita perenne e la morte, e la continua titanica morte degli enti, degli esseri. Abbiamo già detto tutto, possiamo andare a casa, cioè abbiamo capito, no? Questo siamo noi, questo siamo eternamente noi. Noi che abbiamo visto la morte, noi che abbiamo saputo la morte, a partire dalla vita, che continuamente rinasce. Difatti, una delle caratteristiche di Dioniso, dopo ne elencheremo parecchie che ci aiutano a capire l'intero, una delle sue caratteristiche è di essere vita e morte. Vita che rinasce dalla morte. Non vi viene in mente niente, nessuno? Hölderlin diceva: ma certo, Gesù è una maschera di Dioniso, è una versione più dolce, vedremo perché più dolce, una versione molto più, come dire, affettuosa, diciamo così, sensibile, di una figura arcaica, di una figura eternamente arcaica che vive con noi, cioè i mortali che sanno di essere mortali nella comprensione della rinascita eterna della vita, e quindi di questa duplicità costitutiva che non hanno gli animali, ignari della morte, che non hanno appunto evidentemente coloro che divorano il fanciullo divino, ma che invece caratterizza l'uomo, e caratterizza l'uomo in tutti i racconti che l'uomo fa della morte, della sopravvivenza, della vita eterna, dell'aldilà. Questo però non lo fa Dioniso, questo lo fa Apollo. E questo lo vedremo in dettaglio. Adesso, data questa prima, come dire, questo giro di valzer, Dioniso è il dio della danza, naturalmente, ecco questo tratto incancellabile, misterioso, questa coappartenenza della natura, del divino e dell'umano. Io ho preso due riferimenti che appunto Gustavo ricordava prima, la tragedia delle Baccanti. La tragedia delle Baccanti è stata scritta tra il 407 e il 406 avanti Cristo, è stata messa in scena ad Atene dal figlio di Euripide, che nel frattempo era morto nel 403, pare con grande successo, mentre il film di Pasolini, nel titolo io ho messo il Teorema delle Baccanti, Teorema è il titolo del film di Pasolini, naturalmente, è un film del 68, un film che si giovava anche della musica di Ennio Morricone, che in questi giorni ha compiuto 90 anni, come d'altronde il nostro Severino, anche lui ha compiuto 90 anni, sono bravi, bravi. Grazie, grazie. Ecco, allora io direi, anzitutto, ricordiamo per sommi capi, perché non è detto che tutti abbiano ben presente cosa dicono le Baccanti, cos'è questa vicenda e neanche magari Teorema. Allora, riassumo rapidamente. Le Baccanti, che sono l'ultima tragedia di Euripide, che sono uno dei grandi capolavori del teatro mondiale, che sono di una potenza poetica straordinaria, ma sono anche terribili. A differenza di Teorema, che è una cosa all'acqua di rose, diciamoci la verità, è carino, è simpatico, è intelligente, ma a Milano si dice una ruetta, insomma. No, no, le Baccanti sono una cosa misteriosa, poderosa. Ecco, qui si racconta che il dio Dioniso, figlio di Zeus e di Semele, che era nata a Tebe, quindi Tebe è il luogo di questa vicenda, si presenta a Tebe, ma non nella veste del dio, e nessuno lo riconosce. Anzi, si dice sottovoce, soprattutto è Agave che lo dice, la sorella di Semele, che dice, sì, Semele ha avuto questo figlio da Zeus, ma va là, chissà da chi l'ha avuto, poi ha raccontato questa balla, e non ci crede. E così non crede a lui Penteo, suo figlio, che è il sovrano di Tebe, che è il re di Tebe. Allora Dioniso, indignato per questo non essere riconosciuto, inocula un germe di follia in tutte le donne tebane, che diventano appunto Baccanti, secondo la grande tradizione dell'orgia dell'estasi dionisiaca, e corrono sul Citerone, sulla montagna del Citerone, e ne fanno di tutti i colori, folleggiano, eccetera. Nel frattempo Penteo arresta Dioniso, lo ritiene responsabile di queste azioni e lo mette in prigione contro il parere di suo nonno, del nonno, cioè di Cadmo, e contro il parere di Tiresia, che è un indovino cieco, che è una figura tradizionale nella tragedia greca, no? Tutti e due gli dicono, stai attento, cosa stai facendo, questo tizio è ambiguo, non si sa bene chi è. Ma lui, presuntuoso e prepotente, lo mette in carcere e mal gliene incoglie, perché Dioniso tranquillamente distrugge Atene con un bel terremoto. Poi prende Penteo e dice, vieni a vedere cosa fanno le donne di Tebe su in montagna, e lo traveste da donna. Ci sono delle scenette molto anche ironiche, comiche, di questo Penteo che viene travestito come una donna. Vanno sulla montagna e si accorgono con orrore, cioè Penteo si accorge con orrore che le donne tebane, giovani, vecchie, tutte quante, sono impazzite e sono state prese dall'orgia dionisiaca, che consiste nel uccidere animali e mangiarli crudi. Chiara l'allusione, no? A una epoca preumana, no? Evidentemente. E vanno nei paesi, li incendiano, mangiano i bambini. E addirittura Agave, la madre di Penteo, sbrana Penteo. Gli recide la testa, la mette su una picca, poi quando si dice tragedia lì mica scherzavano, insomma. La mette su una picca e entra Tebe folleggiando, credendo di avere sulla picca la testa di un leone e invece ha la testa di suo figlio. A questo punto, solo a questo punto, quel bel tipo di Dioniso si presenta nella sua divina natura. Ormai non è più possibile, come dire, tutti lo riconoscono come un dio, non è più un uomo che dice di essere un dio. E a questo punto condanna all'esilio sia Agave, sia il padre di Agave, cioè il nonno, quello che non voleva, quello che ha fatto Penteo, li manda in esilio in due luoghi separati. E l'ultima scena della tragedia, che è bellissima, è veramente commovente, perché sono cose in cui si passa dalla atrocità più incredibile alla dolcezza. Ma questo è Dioniso, eh? Dioniso ha questi due caratteri, la tragicità, la crudeltà e la dolcezza contemporanea. Forse tutti noi abbiamo un po' di crudeltà, un po' di dolcezza, no? Probabilmente. E allora c'è questa scena finale del padre e della figlia che si salutano piangendo, non si rivedranno mai più, eccetera, eccetera. Questo grosso modo la trama. Passiamo invece a Teorema. Teorema è un tipico film del 68, quindi degli anni in cui c'era la rivoluzione studentesca, in cui venivano messe in questione tutte le verità borghesi, tutte le verità della tradizione, l'organizzazione capitalistica della società, era questo il clima, no? E infatti racconta, siamo appunto a Milano, una villa alla periferia di Milano è abitata da una famiglia, come si dice, per bene, infelicissima, ma per bene. Una sorta di ambiguo postino araldo, naturalmente Pasolini conosce a menadito tutto il rito, il mito di Dioniso, no? Quindi lo gioca con grande finezza, con grande intelligenza, con grande arguzia. Allora questo messaggero araldo, in realtà il postino, lo fa fare a Ninetto Davoli, ve li immaginate, no? Ecco, annuncia alla famiglia che sta per arrivare un ospite non meglio identificato, di cui lui consegna una lettera. In questa lettera l'ospite dice che arriverà, ma non spiega né chi è, né da dove viene, né perché si permette di venire, eccetera, eccetera. Ed è un bellissimo giovane di 25 anni che entra in famiglia e in sostanza incanta il padre, anzitutto. Il padre si rimane colpito da questo giovane bellissimo, dolce, tenero, assolutamente, come dire, servizievole, ma si sono messi la peste in casa, come si dice, no? Perché nel giro di poco tempo il giovane bellissimo va a letto con tutta la famiglia, va, fa l'amore con la moglie, che è la Silvana Mangano, che è una donna frustrata, volgare, rozza, ma infelice sostanzialmente, poi con sua figlia, che è una ragazzina introversa, religiosissima, sempre silenziosa. Poi con il figlio adolescente, che è molto nevrotico, anche lui molto fragile, anche la domestica non sfugge naturalmente, che è la bravissima Laura Betti, che fa una parte meravigliosa. La domestica tra l'altro stava per suicidarsi, lui la salva dal suicidio e poi ne fa un'altra delle sue conquiste e per finire e culminare col padrone di casa. Il padrone di casa che è Massimo Girotti, Paolo Massimo Girotti, che è un industriale, un tipico industrialotto milanese, molto sicuro di sé, molto capace, pieno di soldi, con la fabbrichetta, no? Come si dice. È un classico, però molto infelice in realtà, molto solo con questa famiglia sciagurata dove sono tutti infelici, tutti egoisti, tutti incapaci di slanci. E alla fine, come dire, tutti cadono nella rete di questo giovine che, ripeto, è dolcissimo, non pretende niente, ma dona continuamente, dona felicità, dona serenità, dona rilassamento. Sono tutti estasiati dalla sua presenza, ma lui un bel momento se ne va. Prende, se ne va e non dice né come né quando. È di nuovo Ninetto Davoli che annuncia che lui se ne va e a quel punto succede la catastrofe, succede la tragedia appunto, no? che è di altra natura e altro segno rispetto ovviamente a Euripide. Che cosa succede? Succede che questa esperienza erotica che ognuno ha fatto, di amore, di sesso, di liberazione, di felicità, di realizzazione, mette duramente in luce quanto le loro vite fossero infelici, quanto le loro vite fossero ipocrite, nascoste, angosciate, aggressive, e allora vanno tutti in sciambola, come si dice. La moglie diventa una ninfomane che insegue tutti i ragazzini e ce li porta a letto. La figlia religiosa diventa catatonica, non parla più. La domestica torna al paese, e al paese diventa una specie di santona, una specie di maga. Compare in alto come una levitazione. E il padre è il più disperato di tutti, regala la fabbrica agli operai, qui si vede tutto il messaggio politico del 68, si denuda, si spoglia in pubblico e va per vie, strade, deserti urlando come un pazzo. L'unico che si salva, guarda caso, è il ragazzo, il giovanotto, che lascia la casa e va a fare il pittore. Allora il messaggio, voi capite, di una chiarezza estrema, fin troppo chiaro, no? Questa famiglia borghese, ipocrita, reazionaria, repressa, con questa ventata di Eros che l'ha attraversata, vede la sua condizione infelice e non la regge, ovviamente va in pezzi, non riesce a rimettere più insieme l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, tranne perché l'Eros è vivificatore, l'Eros porta la vita naturalmente, rinnova la vita, rinnova il senso di appartenere a questa terra. L'unico che si salva non a caso è l'artista. E qui veramente Pasolini è bravo, a parte che è sicuramente autobiografico, no? Molto chiaro, Pasolini ha tutti i suoi problemi con un Eros problematico, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo dice la salvezza è l'arte. E questo è un richiamo chiarissimo al Dioniso della tradizione, diciamo così, no? Soltanto una creazione libera, una creazione, come dire, però regolata, no? Cioè una creazione che non è, come dire, l'abbandono all'orgia, non è l'abbandono, questo vedremo, è proprio un tema tipico di Dioniso, è soltanto una creatività che riesce a rinnovare la vita nella quotidianità del lavoro, nella quotidianità dell'esistenza di tutti noi, solo questa presenza dell'arte e la testimonianza del fatto che noi siamo figli di Dioniso, siamo divini, non siamo soltanto quell'altra cosa che pure Dioniso è, cioè i titani, lo sbranamento reciproco, l'aggressività, la morte, eccetera, eccetera. Il messaggio è anche politicamente molto chiaro. Ma adesso detto questo, dobbiamo andare più a fondo. E andare più a fondo non è tanto andare più a fondo su, avete capito certamente, sul film di Pasolini. Sul film di Pasolini, oltre a questo che abbiamo detto, non c'è da dire, se non che è un film fatto con grande perizia, con degli attori bravissimi, è molto piacevole, molto divertente, molto ironico, è un capolavoro dell'intelletto, ma certo niente a che fare con le Baccanti. Cosa dicono le Baccanti? Qual è il messaggio tremendo delle Baccanti? E perché ci riguarda? E perché in qualche misura segna l'inizio della civiltà, come dicevamo prima? Beh, innanzitutto, come dire, bisogna che ci diciamo un po', nel tempo che abbiamo, chi è Dioniso. Anche se abbiamo detto Dioniso più antico, ecco, io vi consiglio la lettura di un libro meraviglioso di Carlo Licherini, questo grande studioso dei miti antichi, eccetera, che si intitola Dioniso, no? Esattamente così, che è stato ripubblicato da poco da Adelphi nel 2010. Ecco, lì Licherini non soltanto ricostruisce tutta la storia del Dioniso greco e del Dioniso romano, cioè come il rito di Dioniso, il mondo di Dioniso, che era complicatissimo, che era legato, come sappiamo, alla vite, che era legato a delle culture ben precise, no? E che attraversava come una forma religiosa fondamentale è il dio fondamentale Dioniso, tutta la cultura arcaica classica, diciamo così. Ma mette in luce molto bene che Reni, quello che dicevo prima, che Dioniso viene da molto più antico mondo, non si chiamava ancora Dioniso, anche se alcuni nomi sembrano alludere al futuro. Per esempio che Reni lo studia come il dio di Creta, dove comincia la civiltà dei greci naturalmente. Il dio di Creta che non è il dio del vino, della vite, no, è un'altra figura che però è sempre la figura di qualche cosa di inebriante, cioè il miele, è il dio del miele, il dio dell'ape. Ma l'ape è l'ape delfica, come si sa, no? La profetessa di Delfo, la sacerdotessa di Delfo viene definita l'ape. L'ape perché genera l'euforia. Quindi il mondo umano come il mondo della euforia. In che senso? Della festa, del gioco, dell'arte, che accompagna certo il mondo, la civiltà del lavoro, che è l'altro pandan, diciamo così. Ecco, questo libro di Chereni è straordinario. E d'altra parte io vi ricorderò anche qualche pagina di questo mio libro, Il metodo e la via, che è un'analisi del mondo dionisiaco, del mondo apollinio, e sono delle lezioni di molti anni fa che adesso sono state pubblicate, e da qui provo a dirvi anzitutto chi è Dioniso per i greci. Che cosa dobbiamo sapere di Dioniso? La prima cosa che dobbiamo sapere e che è sconvolgente al tempo stesso, se ci siamo seguiti fin qui, se sono riuscito a dare dei colpi di luce, non è poi così straordinaria. Dioniso è un animale e un dio. Un animale e un dio. Più precisamente è un toro. Quindi capite, questo dio è veramente mille maschere, il giovane dai riccioli biondi, così viene descritto, che entra nelle città e fa innamorare di sé tutto il mondo femminile, che lascia le case dove vivono represse e vanno sui monti, appunto come a Tebe, a cantare, a danzare, a inebriarsi, ma dando luogo anche a comportamenti preoccupanti come quello di mangiare gli animali nudi, crudi. Questo è un Dioniso, no? Poi c'è il Dioniso, me lo ricordava venendo qui Gustavo, il Dioniso che va, questo qua, che va con la tigre, è il dio che ammansisce le belve, capite? È tutto, continuamente bisogna rizzare le orecchie, no? Cosa vuol dire il dio che ammansisce le belve? Questi siamo noi, no? Siamo coloro che hanno ammansito gli animali, che hanno creato appunto un loro sostentamento attraverso l'allevamento degli animali. Guarda te, il toro. Il toro come simbolo in tutte le civiltà a noi note, culture a noi note, questo devo dire anche in India, anche in Oriente, il toro è il simbolo della fertilità, della fecondità. Il toro è il principio maschile attivo che feconda e fa nascere sempre di nuovo la vita. Allora si capisce bene, per noi oggi è difficile, no, immaginarci che un dio possa avere la figura di un giovinetto biondo, un po' effeminato, che piace tanto alle signore, e nello stesso tempo è un toro. Questa duplicità, perché questo sta dicendo, noi siamo questo. Siamo la fecondità naturale originaria dei titani, eccetera, eccetera, ma trasfigurata, tradotta in una civiltà, tradotta nella civiltà, che è anzitutto questa educazione. Ma poi Dioniso non è soltanto questo, questa opposizione è una delle prime. Vi ho già ricordato quello tra nascere e rinascere, no? Morte e rinascita, cioè... Tutti i sacrifici che cosa sono? Tutti i sacrifici, da qui c'è la terra abitata dagli umani, i sacrifici sono appunto uccidere il tragos, uccidere l'animale per sostentare la vita eterna degli dèi, perché ritorni su questo pianeta. Ma in fondo, come dire, la celebrazione cristiana eucaristica della messa della domenica non è altro che questo, dove si è sostituito all'animale un simbolo, no? Un simbolo molto cruento, no? È il corpo e il sangue di nostro Signore, voi ragazzi, mica uno scherzo, cioè ci stiamo sbranando nostro Signore, questo letteralmente è così, no? E ovviamente abbiamo messo un sostituto, ma il sostituto dice che la vita eterna passa attraverso un sbranamento, un'ingestione, no? E che questa è la rinascita, che questa è la condizione perché la vita rinasca. Beh, adesso vi leggo qualche altro passaggio, no, della duplicità di Dioniso. Capite che capire Dioniso, conoscere Dioniso, anzi io vorrei dire, pretendere di conoscerlo troppo è pericoloso, cioè andiamoci piano, no? Diciamo alcune cose, non diciamole proprio tutte, lasciamole un po' così nel vago. Allora, anzitutto, il tratto peculiare di Dioniso, che la vita è vita fremente, lui è vita fremente, che diventa sapiente. Questo è il passaggio, già nel mito, nel racconto dello specchio, no? Io sono vita fremente, i titani. Io sono i titani, questo lo scandalo, no? La scoperta, no? Io mi sto mangiando. Io mi sto mangiando come mangio il corpo e il sangue di nostro Signore. Io mi sto mangiando, ma lo so, lo vedo riflesso nello specchio, cioè in una forma di presa di coscienza, e quindi non sono semplicemente il titano che mangia, sbrana, ma sono colui che ne fa un rito, appunto, no? Che lo celebra, che lo racconta, che ne fa un canto, che ne fa una danza, che ne fa un teatro, no? Il teatro nasce di qui, come sappiamo, no? Come intuì benissimo Nietzsche. Quindi, anzitutto, il tratto peculiare è questa duplicità che dovremmo capire, non l'abbiamo ancora capita, l'abbiamo solo enunciata, che Dioniso è il dio della vita fremente, è il dio ubriaco, ubriaco di passioni, ubriaco di sensazioni, ubriaco di desideri, di impulsi, primo fra tutti l'impulso sessuale, naturalmente, no? Che governa tutti gli enti di natura, diciamo così, no? Ma nello stesso tempo è un sapiente. Ho capito che c'è lo specchio come metafora, ma sapiente di che? Sapiente in che forma, in che misura? Questo dovremmo capirlo, ma lo capiremo benissimo con dei versi straordinari. Poi ecco il mistero dei misteri dionisiaci, che nel cuore della vita sorge un occhio che guarda la vita. E questo è Dioniso, nel cuore della vita. Nel cuore della danza ditirambica sorge una sapienza. Sorge una capacità di vedersi come vita fremente, e quindi non più come vita fremente guardata, vissuta, riflessa. E questa è l'origine della tragedia, no? L'origine della tragedia è proprio questo, cioè il coro tragico, come aveva capito bene Nietzsche, il coro tragico è fatto da esseri trasformati, cioè da creature che si mascherano e sono mezzo uomo e mezzo animale, mezzi uomini e mezzo capri, che danzano intorno all'altare di Dioniso e che danzando guardano la scena sulla quale compaiono gli eroi, gli dèi, gli uomini. E loro sono a mezza strada, non sono il pubblico, perché anche loro sono parte della rappresentazione, ma nello stesso tempo però guardano, sono da fuori. E naturalmente quello che c'è sulla scena, la scena, il racconto, la tragedia, tutto questo è opera di Apollo, come vedremo. È Apollo che incarna, che fa rinascere Dioniso e che racconta tutte queste favole su Dioniso, perché Dioniso non racconta. Vedremo cosa fa. Vedremo cosa fa. Lui non racconta. Il racconto lo fa suo fratello, che lo ha fatto resuscitare dalla morte, che lo ha rappresentato sulla scena con intorno il coro che rappresenta tutti noi, la nostra duplice natura, umana e bestiale, mezzo uomo e mezzo capro, perché il capro era sacrificato appunto a Dioniso, sull'altare di Dioniso. Così è nata la rappresentazione, la tragedia, l'arte. L'arte senza la quale non c'è la civiltà. Quella che appunto ha capito Pasolini, no? Chi si salva è l'artista. cioè colui che può moderare la vita fremente, la vita animale e tradurla in civiltà. Ecco, detto questo, un'altra serie di considerazioni che riguardano la figura di Socrate, che sono subito dopo, se non sbaglio, eccole qua. Sì. Anzitutto Dioniso è il dio della vita e della morte, ma adesso dobbiamo aggiungere di tutti gli opposti. È il dio della gioia ed è il dio del dolore, come si mostra nel suo rito, dove vedremo urla di dolore, sono caratterizzanti questo rito. Quindi gioia e dolore, estasi e spasimo. L'estasi è lo spasimo, cioè l'estasi che arriva a essere insopportabile. Ma non si tratta di opporre queste cose in maniera astratta. Queste cose incarnate nel rito di Dioniso, dove agisce Dioniso, sono la stessa cosa. E questo è il difficile da capire per noi, che queste cose sono una, pur nella loro tensione, nella loro opposizione. E quindi dobbiamo dire che la sapienza di Dioniso non dice che la vita è opposta alla morte, dice che la vita è la morte. E dice che la morte è la vita. Che non puoi avere la sapienza dell'una senza avere la sapienza dell'altra. E che quindi ogni nostro istante è impastato di vita-morte, è impastato di estasi, e di passione, di spasimo, di gioia e di dolore. Non puoi contemplare una faccia senza vedere anche l'altra, non puoi guardare Dioniso e non vedere Apollo, non puoi guardare Apollo e non vedere Dioniso. In questo momento io faccio la parte di Apollo, infatti. Chi parla è Apollo, che racconta il mito di Dioniso. Ma Dioniso non è un racconto, è ben altro. E però da quello che lui è nasce il racconto, nasce il teatro, la rappresentazione, l'arte, la parola articolata, eccetera, eccetera. Poi è crudele e benevolo, appunto già ricordavo il dio dai riccioli biondi, lo straniero enigmatico, ma questo dio tenero dai tratti ambigui, però lui poi quando cade in estasi divora gli animali assieme alle sue tiadi, no? Alle sue menadi, perché Dio, questa è una cosa molto interessante, è il cacciatore, questo è detto in alcuni versi bellissimi dei greci. Dioniso è il cacciatore, cioè la preda. È cacciatore e preda. Ma questa opposizione arriva sino a Freud, no? Questo è esattamente quello che Freud, che conosceva bene queste cose, vuole dire quando parla di una profondità dell'inconscio che è al stesso tempo masochista e sadico. Il sadomasochismo di Freud è questo, cioè è la radice nella quale noi ci diamo gioia e dolore con la stessa arma, diciamo così, con la stessa rappresentazione, diciamo così. E preda e cacciatore, ecco, finisce appunto, come sappiamo, no? Fulminato, divorato dalla natura e fatto risorgere dal fulmine di Giove. Vi ricordate Vico quando dice gli uomini primitivi che stanno nella gran selva, che sono come dei bestioni. Poi a un certo punto fulmina nel cielo, guardano il cielo, avvertono il cielo e diventano umani. Ma capite, tutte le filosofie si sono nutrite di questa cosa, no? Guardando il cielo, il fulmine di Zeus, noi abbiamo preso coscienza della nostra differenza, della nostra umanità, della differenza dall'animale. L'ultima cosa che vorrei ricordare, ma figuriamoci se non è così, sì, è un toro e come tale celebrato, sì, è un giovane dai capelli biondi affascinante, come tale celebrato, sì, è un fanciullo ingenuo, come è la natura, privo di peccato. Ma alla fine è maschio e femmina. E come poteva essere diversamente? In lui la sessualità è una e bina, diciamo così, no? È la sessualità di tutte le sessualità, come accade nel film di Pasolini, no? Ma in realtà lui è maschio e femmina. Non, ed è contemporaneamente le due cose, cosa che uno psicanalista direbbe, ma certo, ma è ovvio, non faccio altro che scoprirlo tutti i giorni del mio studio. Che tutti siamo tutte e due le cose, no? In proporzioni diverse, la cultura decide, no? Decide che parte reciteremo là sulla schenè, quella dell'eroe, quella della moglie dell'eroe, quella del padrone della fabbrica, quella della moglie del padrone della fabbrica. Vedete che più si va nel profondo di questo Dio, più le cose cominciano a diventare preoccupanti, no? Cominciano a diventare... E sostanzialmente, diciamo, Dioniso, e questa è l'opposizione più interessante, che Nietzsche non capì. Beh, Nietzsche aveva aperto la strada, era stato il primo che aveva capito benissimo questa ancestralità di Dioniso e la sua coppia con Apollo, pur non avendo a disposizione grandi testimonianze che sono venute dopo, uno di quelli che le ha fornite in maniera egregia è Giorgio Colli, no? La sapienza greca. Giorgio Colli ha scritto questi libri meravigliosi dove dimostra che Nietzsche aveva perfettamente ragione, che non sono due divinità distinte, Apollo e Dioniso, ma sono la faccia e il verso, sono come la soglia della porta, no? Che se passi uno passi anche l'altro e così via, che là dove c'è Dioniso già compare Apollo, ma là dove c'è Apollo c'è stato Dioniso, se no non avresti Apollo, e ora capiremo meglio che cosa questo significa. Ma soprattutto c'è una cosa che ha stupito Colli, e anche me devo dire, che invece Nietzsche non aveva capito. Nietzsche pensava che le feste dionisiache, queste celebrazioni che in Grecia erano importantissime, non soltanto in Grecia naturalmente, che avevano celebrazioni che duravano settimane, mesi, eccetera eccetera, con l'impazzimento di tutte le donne impegnate in queste, ma un impazzimento regolato, che costituivano dei cori di sacerdotesse del dio Dioniso eccetera, che celebravano la sua nascita, celebravano la sua morte, celebravano la sua rinascita eccetera eccetera. Benissimo, quello che Nietzsche pensava era che fossero feste orgiastiche, feste nella quale si perdeva, come dire, il contatto con la civiltà, con le figure della civiltà, e che quindi ci fosse un abbandono, diciamo così, a una sorta di dimensione indistinta, come accade in molte feste di popoli primitivi, di popoli antichi, che hanno il momento dell'orgia, no? Il carnevale nostro è l'ultima memoria, no? Di queste feste orgiastiche originarie. Ma si sbagliava, non è così, e questo è il punto veramente di svolta di tutto il nostro discorso stasera. No, Dioniso era il dio che suscitava certamente il desiderio sessuale, su questo non c'è dubbio. Lo suscitava, faceva impazzire appunto le sue sacerdotesse, ma faceva anche altre due cose. Primo, impediva nella maniera più rigorosa che i pastori, come si diceva, profittassero di questo uscire di testa delle donne per abusarne sessualmente, ridendo, ma lo dicevo già a Gustavo, quando Dioniso ride bisogna stare attenti, guardarsene bene, ridendo li saettava e li uccideva tutti questi pastori furbacchioni che volevano profittare della disponibilità delle donne, posto che, o della incoscienza, non solo, ma non impediva alle tiadi, alle baccanti, quello che sappiamo, cioè che si appropriassero di animali, che li mangiassero crudi, addirittura che non si accorgessero di fare questo con dei bambini. Questa follia era consentita, ma dovevano essere caste, dovevano rimanere assolutamente caste. Sicché Dioniso era il dio che suscitava il massimo, il culmine del desiderio erotico sessuale, sessuale ed erotico, perché l'eros è più grande della sessualità naturalmente, che suscitava questo desiderio infinito, ma che lo fermava, lo tratteneva. Mi capite? Questa è la civiltà, non è altro che questo la civiltà. La potenza del desiderio, la forza della natura, la titanica appartenenza della vita individuale di ognuno e nello stesso tempo il suo freno, la sua trasfigurazione, la sua trasformazione, nella quale operano allo stesso titolo insieme, congiunti, Dioniso e Apollo. Diremo meglio di Apollo fra poco, ma Dioniso che fa? Perché allora qui veramente cominciamo a guardare seriamente nello sguardo di Dioniso, a capire seriamente. E io sono solito, forse l'avrò già fatto anche con voi, non mi ricordo, di riferirmi a due testi straordinari, come sono straordinari questi tragici greci, cioè di Eschilo e di Sofocle. Come vedete non è Euripide, perché di Euripide parliamo dopo, come diceva una barzelletta sull'umidità. Di Euripide ce lo diciamo dopo cosa voleva dire, perché non abbiamo capito qual è il messaggio di Euripide, e forse non lo capiremo, ma quantomeno metteremo... Ecco, il primo brano che vi leggo è un frammento di Eschilo da una tragedia che si è perduta, dove Eschilo, che è il più antico, no? Descrive il rito dionisiaco, una parte del rito dionisiaco, là dove Dioniso è il toro, e quindi è la musica primordiale, è il suono primordiale, che già però è entrato nella rappresentazione, come vedremo, no? È la rimemorazione di che cos'è la vita nella sua originaria crudeltà, ferocia, bramosia, felicità, creatività. Allora ve lo leggo, ed è un brano. Sta descrivendo allora il rito, dove ci sono dei personaggi, delle persone che fanno accadere il rito in modo che chi è presente veda e senta quello che ora vi descrivo. E dice: l'uno tiene nelle mani flauti dal suono profondo. È quello che interessa, sono il suono profondo, flauti, chissà che strumenti erano, chissà se erano proprio flauti, perché il suono profondo col flauto, però il flauto basso, comunque è il suono profondo. Cominciamo a sentire questo suono di aria, no? Di aria vibratile. Flauti lavorati col tornio. E riempie tutta una melodia strappata con le dita, cioè le dita sui fori dello strumento ad aria, lo strumento come il flauto, che strappano furibondamente questi suoni che cominciano a costituire un basso profondo, no? Un richiamo minaccioso, suscitatore di follia, la mania della musica. La musica come mania. Avete mai visto quando... abbiamo visto tutti, quando ci mettiamo a ballare, quando siamo giovani, che diventa una danza sfrenata, una danza a suo modo folle, no? Un richiamo minaccioso, suscitatore di follia. Un altro fa risuonare cimbali, cinti di bronzo, cioè dei piatti. Quindi c'è questo suono... E poi comincia questi cim, cim, cim. Lo vedete, no? Lo vedete. Alto si leva il suono della cetra, questo è un capolavoro, che poetica. Cioè, mentre c'è questo suono di basso, mentre c'è questi cimbali, si comincia a sentire la cetra che è din, 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 roba che ti fa impazzire, no? In cima a tutto questo, questi suonini acuti, sgranati, improvvisi. Da qualche luogo segreto, questi non si vedono, ma ci sono, mugghiano in risposta terrificanti imitatori, mimi, della voce taurina. Allora c'è il flauto o qualcosa del genere che fa dei suoni bassi. C'è i cimbali, cim, cim. Poi viene fuori questo con la cetra. E improvvisamente si sente le urla del toro. Del toro fremente, innamorato, imbestialito, che è in estasi, ma anche nello spasimo del dolore, no? È l'apparizione sonora di un timpano, come di un tuono sotterraneo, si propaga con oppressione tremenda, e qui abbiamo chiuso, no? Dopo tutto questo, boom, boom, è tutto che trema. Avete capito che cos'è un rito dionisiaco, no? Tra le tante cose che è. Ecco, questo era Dioniso incarnato in questi personaggi che ne facevano la rappresentazione, che ne facevano, diciamo così, la rinascita, no? La continua rinascita. Ma quando noi andiamo a ballare, adesso io non vado più a ballare da mezzo secolo, ma quando andavamo a ballare e voi andate a ballare, credete che non ci sia tutto questo dentro le nostre vene, dentro le nostre teste, no? Delle nostre emozioni. E questo è l'aspetto, diciamo, originario. Bisogna partire da questa musica, da queste urla, da questo desiderio, da questa bramosia. Ma se fosse così, sarebbe soltanto bestialità. Sì, trascritta in musica, tradotta. La musica è la grande lingua traduttrice, naturalmente, no? Come aveva capito Schopenhauer, certo. Però dov'è la civiltà? Come si arriva a questi che stanno imitando il rito, che lo stanno rappresentando, ma non sono mica né tori né animali? Allora bisogna capire quella cosa che non abbiamo ancora capito, che è la più profonda, come Dioniso è la soglia della civiltà, è colui che non consente alle sue tiadi, alle sue baccanti, di abbandonare la castità del fanciullo, diciamo così, no? L'innocenza del fanciullo. Bisogna essere innocenti per poter attraversare la soglia ed entrare nella civiltà. In tutti i sensi di questa parola, tutte quelle che abbiamo avuto in tutti i mondi, in tutti i popoli, in tutte le culture, ci vuole questa soglia che tenga freno, che scateni e tenga freno, e che poi, come dire, trasfiguri, ma questo è Apollo, che poi trasfiguri. Allora qui abbiamo Sofocle, e questo è uno dei brani più grandi che la poesia greca ci abbia lasciato. È un coro, il coro di una tragedia che celebra Dioniso, o Iaccos, Bacco. E dice così: o tu, che guidi il coro delle stelle spiranti fuoco. Le stelle spiranti fuoco, quindi questa visione cosmica del coro. Il coro, coro vuol dire, non soltanto come pensiamo noi moderni, cantare in coro, no? Vuol dire danzare in coro. Il coros, o meglio coros, quello che va sui monti, sull'elicona, eccetera, con tutte le tiadi che cantano e danzano, prese dalla frenesia bacchica. Qui viene immediatamente, vedete, con un che solo la poesia può fare queste cose, lanciato in cielo. In realtà la celebrazione delle baccanti che cantano, danzano fuori di sé, sono la celebrazione del cielo stellato. Sono la celebrazione delle luci infinite che circondano la terra, che mandano presagi, che mandano sapienza a chi le sa leggere. Quindi è attraverso l'arte della danza, del coro e della musica che nasce la sapienza umana come sapienza cosmica. E allora tu, Dioniso, che guidi il coro delle stelle spiranti fuoco, guardiano delle parole notturne. Questo dovremmo spiegarlo bene, ma adesso finiamo. Fanciullo, Pais, fanciullo, progenie di Zeus, manifestati, o Signore, assieme alle tiadi che ti seguono, che folli per tutta la notte danzano intorno, celebrando te, Iaccos, il dispensatore. Allora, cosa dice questo ammirabile? Intanto notate, sì, tre versi, e in mezzo l'invocazione, Pais, prima tre versi, poi fanciullo, Pais, manifestati, figlio di Zeus, manifestati. Ma ha detto prima una cosa decisiva, ha detto una cosa che, come dire, non si riesce a tradurre. Questa è una buona traduzione, per carità. Sì, ci siamo. Innanzitutto dice guardiano. Guardiano è, in latino sarebbe, in greco è episcopo. In latino è presidens, cioè colui che presiede, che guarda. Episcopo, episcopo è come gli scettici, no? Tu dici, Proviamo, sì, benissimo. Episcopo, dobbiamo pensarlo come quella parola che in greco poi noi abbiamo tradotto con skeptomai, lo scettico. Lo scettico non è quello che non crede a niente, questa è la versione moderna. Lo scettico è colui che guarda con attenzione. E quindi è il preside, non sono i nostri presidi, poverini, è colui che presiede, che guarda dall'alto e presiede. Ma cosa guarda? È un guardiano delle parole notturne. Ma il greco non dice parole, dice phthengomai. È intraducibile. Lui è guardiano di quel rumore che fa anche la voce. È il guardiano del rumore della voce. È il guardiano dell'urlo del toro che diventa voce umana, capite? Lui presiede il passaggio dalla semplice voce taurina, dalla semplice voce animale che si articola in voce umana. Lui presiede questo passaggio, queste parole notturne, notturne perché vengono dalla notte del mondo, dalla notte degli animali, dalla notte appunto che ha preceduto l'uomo e che lo accompagna nelle notti, eccetera, eccetera, e che viene evocato in questa meravigliosa poesia. Quindi guardiano delle parole notturne, fanciullo, progenie di Zeus, manifestati, fatti vedere, quello che fa a Tebe, no? Quando si fa vedere alla fine, no? O Signore, assieme alle tue celebranti che tutta notte folleggiano cantando te, che danzano celebrando te, Iaccos, cioè l'altro nome di Dioniso, Iaccos, colui che appunto presiede al vino, eccetera, il dispensatore. Cos'è il dispensatore? La parola greca è tamias. Ma tamia, è incredibile, è la madia in cui si metteva il pane. Si faceva il pane che durava settimane, no? Ed era il luogo in cui si metteva il pane. Quindi lui è il dispensatore della civiltà, capite? Del cibo umano. Iaccos tamias, il sangue di Cristo e la carne di Cristo, il pane, il vino, capite? Arrivati a questo punto si comprende qual è il compito di Apollo. Apollo ha dietro le spalle l'urlo divino, la musica cosmica, il grido della voce, e Dioniso è colui che prepara il passaggio, la soglia. Senza Dioniso noi non ci siamo, non c'è civiltà, non c'è cultura, non c'è parola, non c'è mito, non c'è religione, non c'è politica, non c'è nulla, perché lui presiede, e presiede impedendo che questo transito sia la semplice orgia di natura. No, in quanto lo raffrena, trasfigura il sentimento, diciamo, sessuale, fondamentale, erotico, in visione, in parola, in tragedia, appunto, no? E chi, come dire, porta a compimento questo lavoro è Apollo. Apollo con la lira, con la cetra, Apollo che canta, Apollo che racconta. Apollo che sta dicendo tutto quello che abbiamo detto fin qui. Ma se noi non partiamo da Dioniso, dalla vita fremente, e dalla capacità di educare Tamias, la vita fremente, di renderla feconda per la vita comune, il pane e il vino, appunto, no? E se noi dimentichiamo Dioniso, cioè dimentichiamo questa radice che viene dalla profonda natura, che ci rende figli della terra, figli del cielo, no? Delle stelle spiranti fuoco, se questa vitalità primordiale non viene trasmessa, trasferita nella civiltà, educata naturalmente, tenuta a bada da Tamias, il dispensatore, che un altro modo di tradurre questa parola è molto bello, è il moderatore. Nel nostro Rinascimento questo titolo veniva dato spesso al padrone della città, al capo della città, era il moderatore. Magari avessimo noi tanti moderatori, cioè che riescono a frenare la cupidigia, la violenza, la follia, l'ignoranza, e trasfigurano tutto questo in civiltà, in musica delle parole, in messaggio della verità, diciamo così. Ecco, Dioniso è lì, su questa soglia, è sempre qui, no? Tutte le mattine con noi, dipende da come ci alziamo, da cosa facciamo, dai nostri impulsi più profondi, di come li moderiamo ai fini di una musica divina, ai fini di una musica apollinea, ai fini di una musica artistica nel senso profondo della parola, dove l'arte è nient'altro che la produzione dell'umano. Questa è la più grande arte che l'essere umano, quindi è politica, è familiare, è intersoggettiva, tutto quello che volete, ma c'è una sola arte: produrre gli esseri umani. E non li puoi produrre senza Dioniso e senza Apollo, comunque si chiamino questi due divinità, questi due dei, che sono più antichi appunto dei greci, e che, anche se noi li dimentichiamo, loro ci sono. Resta da dire una sola cosa, finisco subito: cosa volesse dire Euripide? Ma ci sono interpretazioni diverse, una la più ovvia, diciamo così, la più semplice, che se gli uomini dimenticano l'alterità totale della vita divina, cioè che noi non siamo i padroni della vita, che la vita è un mistero, è un enigma, è una forza che supera le nostre intelligenze, se noi crediamo di ridurre tutto a informazione, appunto, no? E a mettere in galera Dioniso, ci sbagliamo di grosso, no? E quindi da questo punto di vista era... Però è un messaggio che è strano nella bocca di Euripide, colui che, diceva Nietzsche, aveva ucciso la tragedia e quindi in certo modo aveva ucciso Dioniso. C'è anche il sospetto molto seguito dagli studiosi di queste cose che in realtà il messaggio di Euripide fosse molto ambiguo, cioè che da bravo sofista, da bravo scettico, da persona che guardava con disillusione la rovina della civiltà greca, che si ripete ciclicamente in tutte le civiltà, stesse dicendo le credenze religiose sono delle follie crudeli, violente, e noi dobbiamo liberarci da questo morbo. Cioè, tradotto nei termini che io vi ho richiamato qui, bisogna essere vergini. Cioè, si può entrare nella civiltà con purezza, avendo sospeso la passione e trasfigurata la passione. Se invece siamo semplicemente in balia dell'aspetto taurino non risolto, senza Tamias, senza Episcopo, e allora siamo nella degenerazione distruttiva. Ma niente paura, Dioniso non si spaventa, poi tornerà, visto che lui nasce e muore di continuo, e io confido, in qualche modo ci salverà. Abbiate fiducia. Grazie.